Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Il più cordiale saluto da Fiorella, ancora una volta assieme per questo incontro settimanale con il programma Ascoltiamoci alla radio. Benvenute e benvenuti a tutti e a tutte nel nostro salotto radiofonico. Anche oggi ho il piacere di ospitare un'altra compagnia teatrale che sarà sul palco al Castello di Arquà Polesine il 12 agosto, sempre nell'ambito della rassegna Teatro in Castello. Arquà Polesine. E allora con me in collegamento telefonico ho il piacere di avere Gigi Mardegan, che saluto e ringrazio di essere qui con me oggi. Ciao Gigi e benvenuto a Radio RVD.
Grazie Fiorella e grazie a tutti gli ascoltatori.
È un piacere davvero averti qui con noi, anche se non ci conosciamo. Oggi avremo l'opportunità di sapere qualcosa di più di te, della compagnia, e anche se vorrai dirci qualche anticipazione dello spettacolo di sabato, senza svelare troppo.
Certo.
Va bene, ecco.
Certo.
Diciamo subito una cosa, che Gigi Mardegan è in collegamento telefonico perché abita a Paese, in provincia di Treviso, quindi un po' disagevole venire qui oggi a Rovigo, ma grazie al telefono possiamo comunque conversare assieme e stare in maniera virtuale nel salotto
certo,
radiofonico
certo.
Di Radio RVD. Diciamo che è una bella occasione proprio per questa opportunità di poterti conoscere. Anche nelle altre precedenti occasioni abbiamo avuto il piacere di conoscere più da vicino altre compagnie. Oggi invece tu rappresenti la compagnia teatrale Il Satiro.
Sì, Satiro Teatro.
Il Satiro Teatro.
È nata ed è ancora praticamente in vita dal 1978 e ha sede ancora a Paese, in provincia di Treviso.
È un bel periodo lungo di
sì, certo,
convivenza.
Certo. Abbiamo fatto delle bellissime esperienze in questi tanti anni.
Ecco, ce ne vuoi raccontare qualcuna? O le più qualcosa, insomma, se cosa ti viene in mente pensando a tutto questo tempo trascorso insieme?
Allora, è nata nel 78 come una compagnia amatoriale, come tante altre, nel momento in cui c'era un'effervescenza un po' in tutto il Veneto di esperienze di questo tipo, le compagnie nascevano come funghi. Io sono stato tra l'altro anche per un paio di mandati presidente regionale della FITA Veneto e ho conosciuto appunto questa effervescenza teatrale, l'ho seguita e l'ho incrementata nei miei anni di direzione appunto della Federazione Italiana Teatro Amatori. E la mia era una delle tante compagnie. Per 20-25 anni abbiamo iniziato questa attività con un organico piuttosto corposo, eravamo una ventina tra attori e tecnici. Poi un bel momento, questa esperienza, pur bellissima, perché diciamo abbiamo avuto anche delle grosse soddisfazioni, premi nazionali vinti con diversi lavori, però personalmente trovavo ancora un po' limitante questa attività, per cui mi sono mosso in maniera quasi autonoma rispetto agli altri amici della compagnia per approfondire un po' il discorso proprio teatrale. Quindi ho partecipato a dei seminari, ho fatto la scuola europea di teatro a Perugia e mi sono un po' qualificato e da quel momento ho iniziato un'attività quasi solistica e con risultati decisamente molto buoni, soddisfacenti per me e da quello che ho visto e anche per il pubblico. Ecco, questo è un po' in assunto quella che è stata la vita della compagnia.
Quindi un'evoluzione c'è stata proprio molto importante.
Sì, un'evoluzione tecnica e soprattutto artistica, sì.
Ma
sì.
Allora vediamo un po' di dire qual era la caratteristica che ci hai appena accennato prima e poi magari la caratteristica attuale, che abbiamo capito che sei solista, però capire meglio qual è la peculiarità.
Ecco, giustamente. in un organico di 15-20 elementi che praticano il teatro in maniera completamente amatoriale, a volte la qualità, se non nella totalità, almeno in una parte di questi elementi, è limitata. E d'altra parte non si possono escludere delle persone che, perché non hanno dei talenti, come si dice, rimangono fuori, quindi si inserivano nell'organico e gli spettacoli erano ugualmente validi. A un certo momento ho capito che questa esperienza non mi soddisfaceva più al 100%, quindi ho approfondito. Io credo che dopo queste esperienze di seminari, ripeto, di lavoro con dei professionisti, la qualità poi sia aumentata e cerco di mantenerla anche adesso negli spettacoli che presento un po' in tutta Italia.
Quindi questi spettacoli che tu presenti, se non ho capito male, sei l'unico attore?
Sì. Quindi sono monologhi, anche se la parola monologo a volte è un po' equivoca, sembra l'attore di un palcoscenico che fa la narrazione, ha anche una eccezione un po' negativa di cose magari abbastanza pesanti, invece a volte sono dei veri e propri spettacoli teatrali, con scene, con movimento, con diversi personaggi, ovviamente sempre interpretati dallo stesso attore. Sono dei veri e propri spettacoli.
È abbastanza impegnativo.
Sì, è impegnativo e molto soddisfacente poi nei risultati, però.
Ecco,
nel
sì.
Momento in cui uno spettacolo, ecco, potrei citare l'esperienza diciamo più importante, proprio nel 2001 ho debuttato con Un matto de guerra di Roberto Cuppone come regia, professionista appunto, studioso professionista, e un testo sul testo di Gian Domenico Mazzocato, uno scrittore trevigiano, e questo spettacolo praticamente a distanza di più di 20 anni ha quasi raggiunto le 400 repliche in Italia e non solo.
Quindi tu adesso porti i tuoi spettacoli non soltanto in Italia, se
no,
non
no,
ho capito male.
Sì. Beh, diciamo, non giriamo il mondo, non siamo una compagnia che ha anche, diciamo, i mezzi finanziari.
Rimane sempre amatoriale, diciamo, sotto certi aspetti.
Rimane comunque nell'ambito amatoriale, sì.
Però girate ovunque, sì. In Italia.
Sì, certo.
E anche
in
forse
Italia,
in Europa.
Francia, Germania, Svizzera, praticamente le nazioni confinanti. Siamo stati anche nel 2011 in Iraq, proprio
però,
con Il matto de guerra.
Molto 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 interessante, direi.
È molto interessante perché era il periodo in cui praticamente sembrava finita la guerra in Iraq, gli americani se ne stavano tornando a casa e soprattutto nel nord del paese, dove abitavano i curdi, nel Kurdistan iracheno, una popolazione molto aperta, molto vicina un po' anche all'Occidente, diciamo, e hanno organizzato questo primo festival internazionale di teatro. Erano 20 compagnie da tutto il mondo, perché c'erano americani, russi, greci, egiziani, tedeschi, e hanno preso uno spettacolo che avesse, diciamo, dei risvolti, dei riferimenti alla guerra da ogni nazione. Ecco, per l'Italia avevano scelto noi questo matto de guerra.
Matto de guerra
fatto in Iraq, in dialetto veneto, tra l'altro.
E come hanno fatto a capire? Scusami.
Erano tutti lavori che ovviamente nella loro lingua originale, quindi i giapponesi recitavano in giapponese, gli egiziani
in egiziano,
i greci in greco, quindi. Però il teatro ha una caratteristica che si fa capire comunque, e vuoi col movimento, vuoi col gesto, vuoi con lo sguardo, vuoi con
avevano il copione tradotto nella loro lingua?
Avevano una traduzione, diciamo, sintetica del lavoro, quindi hanno potuto vedere prima di che cosa si trattava, però ricordo perfettamente che certi particolari particolarmente cruenti, per esempio nel matto de guerra, loro li avevano perfettamente capiti. C'è una scena in cui un amico praticamente nel momento dell'assalto finale in trincea, un amico muore e loro, che si chiama Tony, e loro avevano perfettamente capito che questo Tony era morto dagli atteggiamenti, dallo sviluppo diciamo scenico anche dello spettacolo, e alla fine si capiva perfettamente, perché poi attraverso più traduzioni tra l'altro perché gli organizzatori erano tedeschi, hanno organizzato questa manifestazione dei tedeschi, una compagnia tedesca, e quindi traducevano in curdo, il curdo traduceva in tedesco, il tedesco in italiano e quindi poi il riferimento arrivava a me. Insomma, è stata un'esperienza straordinaria, tra l'altro con una voglia di teatro, di aprirsi, quindi anche dopo le esperienze terribili della guerra, di aprirsi all'Occidente, ma di aprirsi alla cultura internazionale straordinaria. Pensavano i teatri che debordavano di gente. Io ho fatto lo spettacolo col palcoscenico praticamente attorniato, c'era gente seduta appoggiata al palcoscenico stesso davanti proprio. No.
Sì, è una cosa davvero coinvolgente al massimo, anche perché si respirava il mondo.
Sì, esatto. Per loro sì. Purtroppo, devo dire questo, che quella esperienza, cioè questo primo festival internazionale, è rimasto l'unico, perché poi è ripreso il discorso guerra o guerriglia, eccetera, e non sono più riusciti a organizzare una seconda edizione. È incredibile. Purtroppo,
chissà,
ecco,
che
la guerra,
siamo.
Una conseguenza delle guerre, di quello che succede, queste cose pazzesche al mondo, è anche questa, che tarpa le ali proprio alla fantasia, alla cultura.
Sì, non ci sono parole per dire a cosa serve la guerra.
Certo.
A distruggere proprio
tutto. A distruggere.
Esatto. Mamma mia, senti, io credo che a questo punto ci vuole una pausa musicale e propongo una canzone che tu tra l'altro hai suggerito, e forse si adatta bene anche a quello che stiamo dicendo, a quello che ci stai raccontando, il famoso trio Lescano e Maria Iottini, Maramao, perché sei morto. Ascoltiamolo insieme, poi ci ritroviamo qui con
Gigi
Mardegan e il Satiro Teatro.
Una casa
abbiamo ascoltato una canzone di qualche anno fa, di diversi anni fa, e Maramao, perché sei morto? Chissà che cosa ne pensano in questo caso le giovani generazioni che stanno magari ascoltando questa trasmissione, però l'abbiamo messa perché ha dei risvolti anche sociali, ma quello è un'altra storia. Riprendiamo la nostra conversazione, molto piacevole, molto interessante, molto intensa, con Gigi Mardegan, che è il rappresentante della compagnia Il Satiro Teatro di Paese, provincia di Treviso. Continuiamo quindi ad ascoltare queste interessanti notizie che ci stai dando, più che notizie sono esperienze di vita molto molto forti.
Sì, sì, sono proprio anche esperienze di vita, sì, perché qui il teatro si integra un po' con quello che è la vita nostra. D'altra parte penso sia una cosa generale questa, non soltanto soggettiva.
Assolutamente.
È un'attività, sì, che può essere paragonata a qualche altra, ma sempre magari di natura così culturale, ma questa ti prende proprio dalle viscere, ecco, ti rende la vita particolare, ecco, perché si integra nella vita privata l'attività teatrale.
Sì, e anche sì, poi il teatro ha quel fascino che voi attori riuscite a catturare la nostra attenzione, ed è proprio come se fossimo lì insieme.
Cerchiamo di farlo, sì. Lo facciamo. C'è un percentuale di narcisismo nella nostra attività, questo è indubbio, però è importante che noi riusciamo ad arrivare al pubblico, a creare delle sensazioni, a provocare delle sensazioni.
Eh sì.
Ecco, e quando questo feeling tra attore e pubblico funziona, allora il teatro funziona, lo spettacolo funziona.
Lo spettacolo è proprio giusto, diciamo.
Sì, sì.
E d'altra parte sì,
ma deve provocare delle reazioni, altrimenti diventa, non so, forse una lettura, altra cosa importantissima,
sì,
la lettura, ma non è più teatro.
No, il teatro è partecipazione.
Esatto,
proprio.
Partecipazione proprio attiva in quel momento, in quell'ora,
sì,
in quelle due ore di spettacolo.
Ma io noto che ogni qualvolta frequento il teatro, parliamo di questo amatoriale, di quello che si svolge sia in inverno che in estate, ma adesso in estate in questi spazi aperti, come appunto è la location di Arquapolesine, che è bellissima,
sì,
c'è tutto esaurito ed è una meraviglia.
Sì, c'è una grande partecipazione, soprattutto diciamo è esplosa particolarmente dopo il periodo del Covid.
È ancora di più.
Sì,
sì,
ancora,
sì,
di,
sì,
più, ancora di più.
Ancora di più, perché
sì,
è stato un periodo intenso, diciamo anche, vabbè, abbastanza lungo, ma molto intenso, che ci ha coinvolto e che adesso dobbiamo come in qualche maniera riscattarci.
Certo, certo, sì, sì.
Ecco, allora
noi organizziamo anche delle manifestazioni tra le stagioni teatrali, per esempio nel Trevigiano, cosa che non era mai successa prima del Covid, prima del 2020,
sì.
Praticamente abbiamo fatto quasi tutti sold out negli spettacoli.
Ecco.
Quindi, diciamo che è un lato positivo che ci ha portato il Covid, diciamolo.
Sì, beh, ecco, riconosciamo che anche nelle più brutte situazioni c'è sempre magari qualche cosina di piccolo, ma di positivo. E questa è una situazione positiva.
Speriamo che non succeda più e che la gente continui a venire come adesso. Però
vabbè, penso che sia,
sì,
guarda, siamo attratti dal teatro, almeno da quello che vedo, non soltanto io, ma quello che vedo attorno a me quando riesco a frequentare questi spettacoli. Sono davvero entusiasmanti, coinvolgenti. E poi c'è gente di varie età.
Sono giovani, sono meno giovani, sono anziani, particolarmente magari gradiscono gli anziani in un determinato tipo di spettacolo rispetto ad altri, però c'è un pubblico misto che segue le varie rappresentazioni.
Certo, certo, certo. Allora, vogliamo fare allora un passaggio su quello che sarà lo spettacolo che tu porterai in scena proprio il 12 agosto, sabato 12 agosto. Stand up Balasso. Un titolo curioso.
Significa in piedi, vero?
Sì.
Ecco, quindi in piedi Balasso, che significa che Natalino Balasso ha portato nei teatri, ma ha fatto centinaia di repliche di questo stand-up, proprio da solo in palcoscenico, fermo davanti a un microfono.
Sì.
La sua bravura ormai è nota. Comunque ha fatto centinaia di repliche di questo spettacolo. È una raccolta, una specie di puzzle di pezzi, di brani che lui aveva portato a volte in televisione, a volte in Zelig, a volte in teatro, dei piccoli frammenti di spettacolo, eccetera. Li ha uniti tutti e ha creato questo stand-up Balasso. Da una decina d'anni noi ci conoscevamo con Natalino, era una reciproca
stima, sicuramente
amicizia, e a un certo momento, proprio prima del Covid, gli ho chiesto: ma non hai mai pensato di potermi affidare il tuo spettacolo, lo stand-up? Però lo stava ancora ovviamente portando nei teatri, quindi diciamo che un altro attore che porta lo stesso spettacolo non era una cosa possibile. E l'anno scorso ci siamo sentiti di nuovo, perché lo chiamavo spesso con i suoi spettacoli nelle mie stagioni, e ho detto: Gigi, se vuoi lo stand-up è tuo.
Wow. Sì, no,
l'esclusiva dello spettacolo, una cosa
è un riconoscimento grandioso.
Sì, bello. E a quel punto sono partito proprio lancia in testa, come si dice, per metterlo in piedi. Non ci è voluto moltissimo, perché, ripeto, da un punto di vista tecnico è molto semplice: un attore, due fari e un microfono, basta.
E poi tutto il resto che ci devi mettere tu.
È il testo, sono testi. È uno spettacolo comico, decisamente comico, molto semplice, ripeto, ma molto molto gradevole. Ovviamente risente di quella che è un po' la sua caratteristica, quello di attore piuttosto vivace, forte, ironico, sarcastico anche a volte nelle sue. Ecco, e credo che magari un pochino delle sue caratteristiche, di averle un po' anche nel mio carattere, nella mia maschera teatrale, e mi sono trovato bene. Dopo le prime due, tre magari zoppicanti messi insieme repliche, poi ha trovato la sua giusta dimensione, ecco, lo spettacolo, e adesso funziona molto bene. Un'ora e tre quarti di risate ininterrotte.
Vabbè, ho avuto la bella opportunità di ascoltarlo almeno due o tre volte, e devo dire che è sempre stato molto divertente lo spettacolo che presentava, quindi non vedo l'ora che arrivi il 12 agosto.
Bene.
Ho già prenotato.
Benissimo, la saluto molto volentieri.
Sì, dopo ci salutiamo.
Sì,
ma tu sai se lui abbia avuto l'opportunità anche lui di venire al tuo spettacolo?
Mi ha detto che prima o dopo viene.
Dai, chissà che sia questo 12 che, agosto.
Io spero che venga fra 2, 3, 4 anni.
Magari in incognita, no?
Meglio che venga in incognita, perché altrimenti quella sera sarei un pochino troppo teso, diciamo.
Forse sì.
Beh, però ogni attore ha le sue caratteristiche. Io non pretendo di essere Natalino Balasso, sicuramente.
Sarai tu con il suo spettacolo.
Lo spettacolo però funziona ugualmente, insomma, con la sua opera, con i suoi testi, che sono decisamente molto ma molto simpatici.
Sì. Ascolta, ma quando tu sali sul palco, anche se sono passati tanti anni e stai facendo tante repliche, stai facendo tantissime esperienze,
c'è sempre emozione.
C'è sempre l'emozione.
Sì, assolutamente sì.
Mamma mia, ma stai passando questa emozione bellissima, tra l'altro.
A volte diciamo più carica, a volte un po' meno, poi dipende dal luogo, dipende dalla gente che hai davanti, ma l'emozione c'è sempre. Non lo fai così come potrebbe essere una sì, un altro lavoro, una pietra dietro l'altra, magari sì, nobilissimo anche quello come lavoro, ma voglio dire, no, qua c'è sempre, tant'è vero che ogni spettacolo è diverso dagli altri.
Ecco, esatto.
È diverso l'approccio che abbiamo noi nei confronti del pubblico e il pubblico nei nostri confronti, quindi
sì,
c'è questo feeling che condiziona gli uni e gli altri spettacolo in maniera diversa.
C'è qualche improvvisazione nel tuo spettacolo,
sì,
oppure?
Sì,
ah, ecco,
sì,
quindi lo
sì,
tra virgolette lo adatti. Ecco.
Sì. E poi ci sono delle situazioni magari che risultano simpaticissime e rimangono magari anche per lo spettacolo successivo. Abbiamo,
ecco,
anche un po' di esperienza per provocare certe reazioni,
certo,
no?
Certo.
Ecco. E quindi dopo per inserire quella che è stata una situazione di una serata precedente simpatica, ecco.
Ecco, sì, quindi
sì,
che...
E si arricchisce sempre di questo,
ecco, sì,
uno spettacolo.
Sì,
soprattutto,
sì, sì,
ripeto, questo tipo di spettacolo che si avvicina molto al cabaret.
Sì, 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 è vero, è vero. E quindi, insomma, ecco perché uno spettatore può venire una sera e poi rivederti e capire,
sì,
che
un po' di tempo
c'è
dopo
qualche
vede,
cosa
ma
ancora
sicuramente
di nuovo.
Rispetto, posso dirti questo, che rispetto al debutto che è avvenuto pochi mesi fa, era a novembre, diciamo, poi lo spettacolo è stato sospeso fino a gennaio, ecco, da allora, quindi in pochi mesi, un terzo dello spettacolo è variato.
Ah,
un
benissimo.
Un terzo. Anche perché il buon Natalino mi ha fornito del materiale che è, diciamo così, sulle 2 ore e mezza di materiali, e io faccio 1 ora e 3 quarti di spettacolo, quindi ho preso magari delle cose nuove, ho limato alcune vecchie, le ho ridotte, ho inserito dei pezzi nuovi e praticamente a ogni spettacolo c'è qualcosina di nuovo rispetto al precedente.
Questo è molto interessante anche.
Sì. Si presta molto,
ecco, sì, 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 sì. E quindi dai, non vediamo davvero l'ora di vederti.
Va bene.
Stand Up Balasso, 12 agosto, con Gigi Mardegan della compagnia Il Satiro Teatro di Paese Treviso. Fermiamoci per un'altra canzone di Antonello Venditti, Amici Mai.
Stasera non chiamarmi, no, stasera devo uscire con lui, lo sai, non è possibile, io lo vorrei ma poi mi viene voglia di piangere, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, amori indivisibili, indissolubili, inseparabili, ma amici mai, per chi si cerca come noi. Perché si ama come noi, basta sorridere. No, no, non piangere. Ma come faccio io a non piangere? Oh, 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 tu per me sei sempre l'unica straordinaria, normalissima, vicina e irraggiungibile, inafferrabile, incomprensibile. per poi riprendersi. È una tortura da vivere. Ma stasera non lasciarmi. No, stasera non uscire con lui. Il nostro amore è unico, insuperabile, indivisibile. Ma amici mai,
ecco, dopo questa canzone che abbiamo scelto su suggerimento sempre di Gigi.
Sì, perché?
Perché l'abbiamo scelta? Perché ce l'hai proposta?
Diciamo che non è perfettamente in sintonia con lo spettacolo, perché Amici è una poesia, la poesia che ha per lo spettacolo stand-up.
Ah, ecco perché.
Gli amici di Venditti sono un po' particolari, perché si parla, diciamo, di affettività, di donne, eccetera. E qua sono gli amici più generici. Comunque, diciamo, l'assonanza, se non altro, nel titolo c'è.
Ecco, sì, va bene, ma ci sta, ecco. Sì. Quindi abbiamo dato anche la motivazione per cui è stata scelta questa canzone.
Sì, certo.
E continuiamo quindi a conversare con te, che sei così ricco di esperienze, ricco di qualche cosa che normalmente
anni,
non sentiamo.
Anche di anni a questo punto. Esperienze anche anni.
Ma sono quando si possono raccontare in questo modo è quasi come ascoltare uno spettacolo teatrale.
Bene.
Stai facendo un'anticipazione. Ascolta, ma lo spettacolo sarà in italiano, in quel dialetto,
diciamo,
con l'accento?
Diciamo che in italiano un po' particolare, perché anche il suo italiano
sì.
È particolare, lui è Rovigotto, no?
Sì.
Ecco, e opera nel territorio, eccetera, quindi anche le sue esperienze, quello che raccoglie un po' nel territorio, poi lo mette un po' nei suoi spettacoli.
Sì.
Parla anche di Polesine a un certo momento. Poi ci sono dei pezzi, anche c'è un pezzo, per esempio, in pavano dell'interno, dialetto
sì.
Pavano dell'interno, appositamente in dialetto veneto. Però diciamo per buona parte dello spettacolo è un italiano. L'italiano con espressioni ciapa, cioe
sì.
e ara che son venete.
Sì, sì. Specie con l'accento
molto
proprio.
Ricco, molto, molto,
molto colorito anche, no?
Molto
abbastanza.
Colorito, certo.
Questa cosa che ci stai raccontando, ci stai anticipando. Ma tu hai anche degli altri sogni da realizzare?
Finché la salute regge, e non posso lamentarmi assolutamente, diciamo che ci sono sempre delle prospettive. Adesso stiamo lavorando a uno spettacolo un po' particolare, che è tratto dal Finché c'è prosecco c'è speranza di Fulvio Hervas, lo scrittore, che tra l'altro da qualche anno è proprio un grande amico. Stiamo lavorando alla drammaturgia di questo giallo, che ha avuto successo, è diventato anche un film di Antonio Padovan, e adesso stiamo lavorando a questa drammaturgia. Siamo ancora in fase un po' iniziale di strutturazione generale del testo, delle ipotesi, eccetera. Credo che cominceremo a lavorarci a fine anno, inizio del prossimo, e sarà pronto, credo, proprio nel 2024.
E in questo caso sarai sempre tu unico protagonista o ci saranno altri?
Credo proprio di sì.
Ah, anche.
Ahimè.
Ah, e quindi farai diverse parti?
Sì, diverse parti, diciamo che il protagonista è uno, poi ovviamente fa riferimento anche ad altri personaggi. Non so ancora esattamente come si strutturerà lo spettacolo, però sarò da solo in scena, questo sicuramente, e tanto per continuare la tradizione è un matto. Non il matto di guerra, che non era matto assolutamente, era matto perché così lo consideravano per quello che diceva contro la guerra, ma questo è uno di quei matti di paese. Però sai, i matti spesso e volentieri sono quelli che non hanno remore e dicono la verità.
Infatti c'è sempre questa doppia valenza. Sì.
La location è molto teatrale perché è un cimitero.
Ah, però.
È una specie di Spoon River.
Ah, bellissimo Spoon River.
Nelle colline del Prosecco.
Beh, è straordinario. Poi nella vostra zona direi che proprio si adatta benissimo. Quindi.
Sì, certo.
Ma chissà che ci sia l'opportunità di arrivare fin là, che poi non è molto lontano. Oppure di avervi ancora qui con la tua compagnia.
Ma io penso
chissà,
proprio di sì.
Perché è comodissimo. Esci di casa, fai pochi chilometri, ti siedi in un posto bellissimo, all'aria aperta, e ti godi uno spettacolo straordinario. 2 ore di vita.
Cioè, sicuramente, e soprattutto in questo caso con lo stand-up Balasso, 2 ore di
risate, di comicità. E che ci vuole, perché il riso fa veramente bene.
Altro che.
Abbiamo delle amiche che ci vengono a parlare di quanto sia importante la risata, la sana risata, e quindi in quell'occasione tutti possiamo fare un pieno di risate energetiche, energizzanti.
Assolutamente sì. Io tra l'altro sono nato 40 anni fa come attore comico, mi consideravano un attore comico, e poi ho avuto proprio un cambiamento radicale e sono diventato un attore drammatico. Ecco. E sempre intervallando qualche attività comica con qualche spettacolo di cabaret, soprattutto assieme ad un altro attore, un amico. E però sono considerato più tragico, per esempio il matto di guerra è una cosa che toglie il fiato per la tragicità, la drammaticità delle scene, del racconto. Stessa cosa per esempio un altro spettacolo di Elsa Franchi, De Acqua del Spasemo, la realtà contadina veneta nella prima metà del secolo scorso, contadina, realtà contadina delle nostre periferie, delle nostre campagne più che periferie. È una cosa anche lì che diventa a volte comica perché è paradossale, ma è una realtà assolutamente tragica. È uno spettacolo che muove alle lacrime e al riso nello stesso, nel contempo, una cosa un po' particolare.
È molto particolare davvero, però anche riuscire tu a far interagire queste due entità, il pianto e il riso, non è proprio una cosa così semplice.
Sembra che ci riesca.
Ecco, è la prima volta che tu vieni al teatro qui di Arco Apolesine?
No, sono venuto 2 anni fa con proprio Biesa Franchi di Acqua del Spasamo. Nel Polesine, nell'Udigoto, sono venuto altre volte, a Rovigo Città, per esempio, ho fatto degli spettacoli nella periferia, adesso non ricordo esattamente, ma ne ho fatti sicuramente parecchi.
Quindi sei un nome conosciuto, e anche con te ci sarà il tutto esaurito.
Per quanto possiamo essere conosciuti noi che facciamo teatro, non siamo i personaggi televisivi.
Va bene, però il nome rimane, comunque le persone si portano via la locandina, si portano via.
Se uno vive una bella esperienza con uno spettacolo, poi magari si ricorda.
Sì, assolutamente sì, quindi questo è molto importante. Ma hai qualche altro aneddoto che per te è particolarmente significativo che ci vuoi raccontare?
Ogni spettacolo ha i suoi aneddoti, quasi, tra l'altro.
Ah beh, immagino, capisco.
Al di fuori del testo teatrale, sì, a volte succedono delle cose cose strane. Adesso in questo momento non.
E allora ti faccio una provocazione. Io mando un altro brano musicale che è di Ennio Morricone per un pugno di dollari e poi magari ci dici qualche cosa su questo.
Certo.
Ecco, che cosa ci puoi dire su questa bellissima musica?
Io questa musica di Morricone su un western, immagino.
Sì, per un pugno di dollari.
Vero?
Sì, sì, ecco. Sì, sì.
E perché a un certo momento c'è un brano all'interno di questo stand-up che parla del West, perché noi anziani, diciamo così, siamo la generazione nata nel West, perché da piccoli vedevamo solo film western.
No? È vero. Piacevano molto quei film.
Sì. E vedevamo questi film western, tra l'altro prima di vedere i film bisognava che passasse una mezz'oretta, perché una volta nei cinema iniziati si fumava, quindi bisognava aspettare che questa nebbia svanisse,
sì.
E poi
è vero.
Vedere il film. E vedevamo questi film western, l'eroe del western, no? Il nostro pane quotidiano o domenicale, se vogliamo.
Sì.
Ecco. E è molto ironico ovviamente anche questo pezzo, è uno inserito proprio nello spettacolo stand-up. Per questo motivo suggerito.
Ce l'hai suggerito e noi l'abbiamo colto volentieri,
benissimo,
proprio con tanto piacere. Ma senti, allora, ci vuoi dire per te cosa vuol dire teatro? Che cos'è per te teatro?
Teatro significa realtà, significa verità. C'è una frase che noi abbiamo inserito proprio anche nel nostro sito, perché è quella che più mi rappresenta probabilmente, è di Oscar Wilde. L'uomo è poco se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità.
Wow, che bella, bella questa, è un
una
grande.
È una cosa che secondo me ha di una verità assoluta.
Ma Oscar Wilde veramente era illuminante nelle sue frasi, un grande.
Le massime di Oscar Wilde sono famose, questa sì. Particolarmente mi aveva colpito e l'ho tenuta proprio quasi emblema. In effetti nei rapporti umani spesso volentieri ci sono quelle barriere, a volte fittizie, a volte...
Sì, ci mettiamo la maschera proprio, noi abbiamo le varie maschere, è vero.
Nel momento in cui hai la maschera in teatro, maschera che non significa maschera fisica, quella in cartapesta o in cuoio, ma la maschera del personaggio ovviamente, ecco, e questo te le dice tutte una di fila all'altra, dice la verità, dice quello che pensa veramente. Non ha remore.
Stranamente ci si può mettere una maschera per spogliarci di tutte le nostre realtà e verità.
Anche. Sì.
Siamo abbastanza degli esseri complessi, dai.
Sì, certo. Ecco, il teatro serve anche proprio a sciogliere questa complessità, a volte, ad arrivare al nucleo di quello che siamo, di quello che vogliamo, delle nostre aspirazioni, dei nostri difetti, delle nostre qualità. Il teatro è profondo in questo, scava sempre. Anche quando cerchiamo di far ridere, per esempio, magari con ironia, con... diciamo delle verità, ci svegliamo un pochino, ecco. E vediamo anche delle ipocrisie che ci sono e che abbiamo tutti.
Ma il teatro serve anche a questo, il teatro fa cultura, socialmente parlando è molto importante.
Certo, sono d'accordo.
Sai una cosa, io non so se tu ti sei reso conto, ma qui... il tempo è passato velocissimo.
Mi fa piacere.
Io sono felice di averti avuto qui con noi oggi. Abbiamo conosciuto un altro Gigi Mardegan, che poi vedremo, voglio ricordarlo ancora, sabato 12 agosto al castello di Arquappolesine alle ore 21 nella rappresentazione Stand Up Balasso. Quindi non mancate, prenotate il vostro posto, perché il teatro fa sognare, anche ad occhi aperti, proprio tutti e tutte. Un grazie di cuore a te, Gigi.
Grazie a te, Fiorella, e ai radioascoltatori.
Grazie ancora. E allora colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito oggi. Radio RVD torna anche sabato prossimo con questa trasmissione. Ascoltiamoci alla radio, sempre alle 11. Subito dopo il notiziario, io vi aspetto sempre, e poi vi invito a continuare ad ascoltarci, a rimanere sintonizzati sulla nostra frequenza, che vi ricordo potete continuare a seguirci anche tramite Alexa. Basta dire Alexa apri Radio RVD e la musica e i programmi di Radio RVD invaderanno i vostri spazi senza prendere spazio. E con questo io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto appunto sabato prossimo. Ciao a tutti e a tutti.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.